Buongiorno, continuiamo la nostra meditazione e studio della lettera agli ebrei. Ovviamente come in tutte le serie TV o tutto ciò che è a serie, bisogna fare una piccola sintesi di quello che abbiamo fatto nelle volte scorse, nelle puntate scorse. Per chi si è perso le puntate scorse, oggi facciamo una piccola sintesi. Stiamo guardando insieme come nella lettera agli ebrei l'autore abbia il desiderio di spiegare in modo molto chiaro a questi connazionali ebrei che tutto quello che era stato rivelato da Dio nell'Antico Testamento era in realtà il terreno preparatorio per la venuta e la rivelazione definitiva che Gesù avrebbe compiuto e avrebbe dato. E perciò Dio parlò anticamente, sicuramente ai padri degli ebrei attraverso i profeti, in molte maniere, molte volte, e quindi lo abbiamo questa rivelazione dell'Antico Testamento, ma poi ha parlato nella persona del Figlio, non più attraverso dei messaggeri, ma attraverso il Figlio stesso, Dio fatto uomo, la cui rivelazione perciò è stata definitiva e conclusiva. E perciò abbiamo anche i libri del Nuovo Testamento, e sappiamo che non bisogna aggiungere nulla a quello che Dio ha rivelato, avendo concluso la sua rivelazione in Cristo Gesù. Perché? Perché Gesù è la verità, che è la somma della parola di Dio. E questa verità ci è stata rivelata, e vogliamo imparare bene a capire perché avevamo bisogno di Gesù e di una rivelazione così completa e così definitiva. E questo è quello che fa l'autore della lettera agli ebrei. Quello che vediamo in modo particolare nel brano di oggi è la superiorità di Gesù sugli angeli. Però non ci dimentichiamo che il tema principale di tutta la lettera è che Gesù è il nostro grande sommo sacerdote, colui che ci ha aperto la via per accedere a Dio Padre e che ha compiuto perciò una salvezza perfetta mediante il suo sacrificio sulla croce. E la lettera, vi ho detto, oltre a parlare di questo, fa anche molte esortazioni, perché se Gesù è così, è questo, se la sua opera di salvezza è così perfetta, allora dobbiamo fidarci di Lui, dobbiamo ascoltare attentamente la sua parola. Allora insieme potete aprire la lettera agli ebrei al capitolo 1. E vedremo come mai Gesù viene subito paragonato nella sua superiorità agli angeli. Vi leggerò dal capitolo 1, dal versetto 4 al versetto 14. Vi ricordate che nei primi tre versetti Gesù è stato presentato come il Figlio di Dio, dopo aver offerto se stesso in sacrificio per la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra, dice al versetto 3, della maestà nei luoghi altissimi. Quindi proprio perché Gesù è questo, proprio perché lo ha presentato come il Figlio di Dio, versetto 4, così è diventato di tanto superiore agli angeli, di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro. Infatti a quale degli angeli Dio ha mai detto: tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato? E anche io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice: tutti gli angeli lo adorino. E mentre degli angeli dice: dei suoi angeli egli fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco, parlando del figlio dice: il tuo trono, o Dio, durerà di secolo in secolo, e lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità. Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia, a preferenza dei tuoi compagni. E ancora, tu, Signore, sta sempre parlando del Figlio, nel principio hai fondato la terra, e i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. Invecchieranno tutti come un vestito e come un mantello li avvolgerai e saranno cambiati. Ma tu rimani lo stesso e i tuoi anni non avranno mai fine. E a quale degli angeli disse mai: siedi alla mia destra finché abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi? Essi, gli angeli, non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza? Ecco, questo è quello che sono gli angeli, ma l'intento dell'autore è dirci: guardate che Gesù è superiore agli angeli. In realtà tutta la lettera agli ebrei vuole mostrare che Gesù è superiore a tutto ciò che gli ebrei sapevano dell'Antico Testamento. È superiore agli angeli, è superiore ai profeti, è superiore ai sacerdoti, è superiore il suo sacrificio ai sacrifici, è superiore la sua opera a qualsiasi opera sia mai stata compiuta dai servitori di Dio nell'Antico Testamento. Però il primo confronto che l'autore fa fra Gesù il Figlio e tutto ciò che loro sapevano dell'Antico Testamento sono gli angeli. Come mai? Beh, evidentemente perché erano molto affezionati agli angeli. Li vedevano proprio come i mediatori tra Dio e gli uomini nell'Antico Testamento. Sapevano che quando Dio agiva in loro favore, quando aveva agito nella storia di Israele in loro favore, aveva agito attraverso gli angeli. Perciò erano molto importanti, e penso che anche nella nostra cultura c'è molto l'idea che gli angeli siano una figura di mediazione fra gli uomini e Dio. C'è chi ha l'angelo custode a casa, l'angelo protettore del bambino, parlo in realtà della cultura cattolica che abbiamo. Questa prima lezione di Gesù superiore a tutto ciò che era l'Antico Testamento mette proprio in evidenza che Gesù è superiore anche agli angeli. Quindi dobbiamo affidarci a Lui e non agli angeli. E lo vediamo subito. In realtà l'autore svilupperà diversi punti per cui Gesù è superiore agli angeli. Però vediamo prima di tutto chi erano gli angeli e poi vediamo i vari punti dello schema. Sappiamo dall'Antico Testamento che gli angeli sono esseri spirituali, quindi sono stati creati. Chiaramente da chi sono stati creati? Da Gesù. Già questo ci fa capire che Gesù è superiore a loro. Però gli angeli come creature spirituali non possono morire. Ce lo dice ad esempio Gesù in Matteo 22:30. Non possono nemmeno sposarsi e avere figli. Sono creature diverse da noi. Sono esseri spirituali al servizio di Dio. Il loro significato, il significato della parola angelo, è messaggero, e il loro ruolo era questo: portavano agli uomini la rivelazione di Dio. Si presentavano anche in forma umana, portando da parte di Dio dei messaggi ben precisi. Nel libro di Giobbe sappiamo che sono anche chiamati figli di Dio, e lo sono per il loro carattere. Tutti gli angeli che non sono caduti sono davanti a Dio e condividono la santità di Dio. E siedono anche intorno al suo trono, oltre che essere mandati qui sulla terra per il loro ministero. Hanno diversi gradi. Mi ha fatto venire in mente un po' l'esercito. Però anche loro hanno diversi gradi. Nell'Antico Testamento troviamo che ci sono dei serafini, ci sono dei cherubini, ci sono degli arcangeli. Li conosciamo anche un po' per nome. Sappiamo che esiste un angelo che si chiama Michele, un angelo che si chiama Gabriele. E poi sappiamo che c'è un angelo particolare. Sapete, era l'angelo più luminoso di tutti. Quello che portava la luce davanti a Dio. In latino il suo nome era Lucifero, portatore di luce. E la sua posizione così elevata lo ha fatto cadere nell'orgoglio di volersi sostituire a Dio. E ha trascinato con sé anche altri angeli in questa ribellione, diventando perciò nemico di Dio. Da qui il nome Satana, che significa l'avversario, il nemico di Dio, che è anche il nemico delle anime nostre, colui che vuole ingannarci non volendo che seguiamo il Signore, colui che vuole ingannare gli uomini e vuole che continuino a credere alle sue falsità e non a credere a Cristo come personale Signore e Salvatore. E poi c'è anche un altro angelo, c'è l'angelo dell'Eterno. Quest'angelo anche si presentava in forma umana nell'Antico Testamento, ma quando lui parlava, parlava con l'autorità di Dio. E questa è l'apparizione che Gesù ha dato di sé, prima che prendesse un corpo umano, agli uomini di Dio nell'Antico Testamento, l'angelo dell'Eterno. Perciò se ora l'autore della lettera agli ebrei sostiene che Gesù è superiore agli angeli, e poiché gli angeli erano così importanti nell'Antico Testamento, allora capiamo bene che un gradino sopra subito agli angeli non ci può altro essere che Dio. E il ragionamento intorno alla superiorità di Gesù inizia qui e finisce però alla fine del capitolo 2, con un'esortazione intermedia, due versetti da 1 a 4. Sarà un discorso articolato, ma in fondo l'obiettivo è questo: farci capire che Gesù è sempre stato superiore agli angeli perché è Dio. Che quando è venuto qui sulla terra, avendo preso un corpo umano, in realtà poteva essere inferiore agli angeli, perché aveva un corpo terreno. Quindi quando ci dice che è stato reso inferiore agli angeli o diventato inferiore agli angeli, sta parlando della sua umanità, perché ogni uomo, sottoposto alla propria carnalità, al proprio essere mortale e alla condanna del peccato, alla caducità del peccato, ogni uomo è inferiore a questi esseri spirituali. Ma anche se Gesù, in questo momento in cui era in terra, poteva essere visto come un essere inferiore agli angeli, Gesù è ancora superiore a loro perché dopo la sua resurrezione è tornato a sedersi alla destra di Dio. Questo è il ragionamento che fa l'autore alla lettera agli ebrei, e il primo punto che affronta è: guardate che Gesù è superiore agli angeli perché è Dio, prima ancora di venire qui sulla terra. E lo fa come? Lo fa in questi versetti, capitolo 1, da versetto 5 a versetto 14, citando ciò che nell'Antico Testamento parlava di Gesù. Ed è interessante che di tutte queste citazioni, avete visto che sono scritte in corsivo, no? E poi sotto nei riferimenti che avete, avete l'indicazione di quale versetto dell'Antico Testamento è stato citato. In tutte queste citazioni, che sono 7, 6 sono prese dai Salmi. Che vuol dire? Vuol dire che questo autore della lettera agli ebrei era un fratello che cantava molto e che cantava la parola di Dio, e che il Signore l'ha usata questa devozione a lui nel canto per inserire nella sua mente, nei suoi pensieri, la parola di Dio. E così adesso che lo sta ispirando a mostrare come Gesù, attraverso tutte queste citazioni, è superiore agli angeli, gli sta ricordando nella sua mente tutte le cose che lui cantava dai Salmi. Quanto è importante, no? Anche per noi oggi, lodare il Signore, adorare il Signore, cantare al Signore con la parola di Dio. Il canto ha un'efficacia fortissima sulla nostra memoria. Vi ricordate quando andavate a scuola e vi dovevate imparare a memoria le date o i nomi delle nozioni di biologia, di fisica? Non vi ricordavate niente, non ci ricordavamo niente, dovevamo ripeterlo non so quante volte, e poi dopo una settimana. Ma le canzoni, i testi delle canzoni, non solo li ascoltavamo con molto più volentieri, perché poi cantavamo, ma rimanevano nella nostra mente. Li assorbivamo a quel punto che ancora oggi, se pensiamo, non so, cantiamo una canzone di Baglioni, la sappiamo tutti, perché l'abbiamo assorbita, l'abbiamo assimilata, e il canto unito al testo ha un potere meraviglioso sulla nostra memoria. E allora perché non fare lo stesso, come sta facendo qui l'autore, con la parola di Dio, e imparare a cantare la parola di Dio, a salmeggiare come facevano gli ebrei di quel periodo. Va bene, vogliamo vedere però perché Gesù è superiore agli angeli, in che cosa, prima di prendere il corpo umano, comunque già era superiore agli angeli. E l'autore ci dà 5 motivi in questo brano, da versetto 5 a versetto 14 del capitolo 1, sulla sua superiorità. Il primo lo vediamo al versetto 5. Dice: così è diventato di tanto superiore agli angeli, di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente di loro. E infatti, a quale degli angeli ha mai detto: tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato, e anche io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio? Allora, la prima cosa che vediamo in questo versetto è l'identità di Gesù. L'identità di Gesù è qualcosa che abbiamo già visto nella puntata passata. Però vi ho detto, adesso riprenderemo gli stessi concetti, l'autore riprenderà gli stessi concetti e li approfondirà. La sua identità. Per dimostrare che Gesù è superiore nella sua identità, ossia nel fatto che è figlio, vengono citati due salmi. Il Salmo 2, versetto 7, anzi no, scusate, viene citato il Salmo 2, versetto 7 e Seconda Samuele, capitolo 7, versetto 14. Queste citazioni ci dicono che Gesù Cristo innanzitutto era già, anche se non col nome di Gesù, descritto e raccontato nell'Antico Testamento. Cioè nell'Antico Testamento troviamo già la realtà che Dio ha un figlio. E poi ci dicono qualcosa di più, che quando Gesù è venuto sulla terra non è stato soltanto come uno dei tanti messaggeri, come uno dei tanti angeli. È vero, Gesù è venuto a portare anche lui un messaggio importante da parte di Dio, ma lui era il figlio che è diventato messaggero. Non era soltanto uno dei messaggeri o uno dei servitori. Gesù era il figlio che ha scelto di servire. Anche il Vangelo di Marco ci illustra molto chiaramente. Il figlio che regna invece decide di venire tra noi per servire. Il figlio che può mandare messaggi invece ha deciso di venire tra noi per portare il messaggio di salvezza. E perciò, per questa sua natura, per questa sua identità di figlio, è certamente superiore a tutti gli altri servitori, a tutti gli altri messaggeri. E anche il fatto che lui abbia scelto, come figlio, di diventare pari dei servitori, pari degli angeli, lo sapete, lo rende molto più prezioso agli occhi del Padre. Chiaramente nel Nuovo Testamento molte più volte troviamo spiegata, perché viene rivelato proprio in maniera specifica, la natura di Gesù come figlio di Dio, rispetto almeno all'Antico Testamento. Però anche qua, nel Salmo 2, così come in Proverbi 30, versetto 4, ci rendiamo conto che Dio aveva un figlio, che questo figlio, come parola, ha utilizzato vicino a Dio Padre, in un modo proprio da renderli uguali. Salmo 2 parla proprio del regno del figlio di Dio. In questo Salmo leggiamo che le nazioni si ribellano contro Dio e Dio ne ride. Dice: colui che siede nei cieli ne riderà, versetto 4. Il Signore si farà beffe di loro. Egli parlerà a loro nella sua ira e nel suo furore li renderà smarriti. Sono io, dirà, che ho stabilito il mio re sopra Sion, il mio monte santo. Io annunzierò il decreto. E qual è questo decreto? Cosa ha decretato il Signore? Che il Signore mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato, chiedimi e io ti darò in eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra. Questo è quello che deve fare Gesù. E questo è quello che farà Gesù quando tornerà. Versetto 9: tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frattumerai come un vaso d'argilla. Questo regno che apparteneva solo a Dio appartiene anche al Figlio. E se la prima volta Gesù è venuto e non è venuto per regnare, è perché sapeva che avevamo bisogno di essere salvati prima. Altrimenti non saremmo mai potuti entrare in questo regno. E così è venuto per servire. Ma è sempre il Figlio. È sempre superiore agli angeli, anche quando è venuto in un corpo mortale. E allora mi chiedo, come figli noi, adottati per grazia da parte di Dio, attraverso la fede in Gesù, mi chiedo se come figli siamo abbastanza pronti a farci guidare dal Signore, anche quando questo ha un costo. Perché, come sappiamo bene, è costato a Gesù ubbidire al Padre per essere figlio e servire. L'identità di Gesù deve essere anche la mia e la tua, proporzionato ovviamente al fatto che noi siamo umani e non siamo Dio fatti uomini. Ma come uomini, come donne, se siamo stati adottati, possiamo anche noi dirci figli di Dio. Abbiamo in Gesù l'esempio perfetto da seguire di obbedienza, di sacrificio, di amore, di altruismo. Ascoltiamolo, questo è proprio il motivo per cui la lettera agli Ebrei ci presenta Gesù, ci esorta ad ascoltarlo e affidarci di Lui. La sua identità è il primo punto. Il secondo punto, qualcosa che rende Gesù superiore agli angeli, è il modo in cui è adorato. E qui lo vediamo nel versetto 6. Dice: di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice: tutti gli angeli di Dio lo adorino. Versetto 6. È una citazione del Salmo 97,7. Ci fa capire che nell'Antico Testamento il Figlio era stato preannunciato, doveva venire nel mondo. E che questo Figlio non era come gli angeli, ma era superiore agli angeli. Perché? Perché gli angeli gli avrebbero reso un'adorazione. È successo? Sì. Vi ricordate quando Gesù è nato? Vi ricordate gli angeli che lo hanno adorato, hanno annunciato agli uomini che finalmente, anche loro aspettavano, finalmente era venuto tra noi il Salvatore. E noi quindi possiamo capire questo, però possiamo anche rimanere confusi, perché ci domandiamo: perché oggi Gesù non è adorato? Da noi uomini, che in realtà siamo molto meno degli angeli. Perché le persone intorno a noi non riconoscono che Gesù è questo, grande Salvatore, grande Sommo Sacerdote, Figlio di Dio fatto uomo? Non dobbiamo scoraggiarci se non vediamo ancora questa adorazione piena di Gesù, perché rientra nel piano di Dio. Stiamo vivendo nel periodo della grazia, perché quando Gesù tornerà per essere adorato, non ci sarà più possibilità di salvezza. Adesso c'è ancora possibilità per gli uomini, per te, per me, di ravvederci e di credere a Dio tramite l'opera di Gesù. E quindi viviamo in un periodo in cui il regno di Dio è ancora nascosto. L'adorazione che Gesù merita è ancora nascosta. Nascosta dove? Nei cieli, sicuramente, ma anche nel nostro cuore, se veramente abbiamo creduto a Lui. Possiamo adorarlo come merita. E poi possiamo cercare di far brillare la luce di Cristo, la gloria di Gesù, con la nostra testimonianza di vita verso gli altri. Questo è il compito che abbiamo ricevuto, il mandato che Dio ci ha dato quando siamo stati salvati dalla sua grazia. Il fatto che Gesù regnerà e che gli angeli lo adoreranno lo possiamo leggere anche in Apocalisse, però ovviamente riguarda il futuro. Apocalisse capitolo 5, versetti da 11 a 12. Giovanni ha questa visione dei tempi futuri e di quello che accadrà davanti al trono di Dio, e scrive questo, capitolo 5, versetti 11 e 12 di Apocalisse: e vidi e udì voci di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e agli anziani, e il loro numero era di miriadi e migliaia di migliaia. Lì c'erano anche gli angeli che dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato. È il nostro Signore Gesù questo, che è stato immolato, si è sacrificato per te e per me. Degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. E così Gesù, che merita anche l'adorazione e il culto da parte degli angeli, quanto più merita l'adorazione e il culto da parte nostra, che siamo stati redenti. Gli angeli erano stati creati da Lui e in vista di Lui. Gli angeli non devono essere adorati. Né gli angeli, né qualsiasi altra creatura celeste, né eventualmente i santi che ora sono in cielo, possono avere un'adorazione che spetta soltanto a Dio e quindi anche a Gesù. In Apocalisse 19:10, 22:8 e 9, o in Colossesi 2, versetto 18 e 19, Dio ci vieta di adorare ciò che non è Dio. E gli angeli non la vogliono, questa adorazione. La nostra adorazione è soltanto per Dio e per suo figlio Gesù che ci ha salvato e per l'opera che lo Spirito Santo compie. Questa è la nostra adorazione. E così arriviamo al terzo punto della superiorità di Gesù, la sua identità, la sua adorazione e anche quella che è la sua posizione. Lo vediamo nei versetti da 7 a 9, quando con altre citazioni leggiamo che mentre degli angeli dice, dei suoi angeli egli fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco, parlando del figlio dice: il tuo trono, o Dio, dura di secolo in secolo e lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Con queste citazioni tratte dal Salmo 104, versetto 4, la prima, e Salmo 45, versetti 6 e 7, la seconda, ancora lo Spirito Santo ci sta dicendo che Gesù è un ministro molto diverso dagli altri. È un servitore per scelta molto diverso dagli altri servitori, che sono gli angeli. Infatti, degli angeli Dio si serve per il suo volere sulla terra, ma gli angeli rimangono servitori. Invece del figlio, Dio si è servito per il suo piano di salvezza, ma il figlio siederà su un trono, dove c'è l'autorità del re. Il Salmo 104 è un salmo di lode e loda il fatto che Dio è un Dio creatore e descrive in modo molto poetico anche il modo in cui Dio ha fondato il mondo. E quando l'ha fondato ovviamente ha anche mandato sulla terra i venti, le nuvole, la pioggia, i lampi. E noi sappiamo che queste cose hanno un potere incontrollabile da parte nostra. Chi è che può controllare i venti? Sì, se c'è un vento leggero, con una vela, lo uso per fare windsurf o per andare in barca. Ma se c'è un uragano, nessuno può controllarlo. E i fulmini? Ancora speriamo di riuscire a trovare il modo per immagazzinare questa energia così potente. Impossibile! Impossibile da gestire, da trattenere. Sono due segni evidenti per noi della potenza di Dio che li ha creati. E così gli angeli sono paragonati a queste potenze naturali. Dio si serve degli angeli e sono veloci come il vento e sono potenti ed efficaci come i fulmini. Quindi uno potrebbe pensare: mamma mia, sono proprio importanti questi angeli. Beh, però gli angeli non si possono sedere sul trono che spetta solo a Gesù. E gli angeli non possono regnare con uno scettro di giustizia, come può fare soltanto Gesù, il Figlio. Quindi è vero, gli angeli sono potenti, ma sono come i soldati potenti di un grande re. E il re è colui che ha potere sugli angeli. Un re è colui che è superiore agli angeli. E questo re è proprio Gesù stesso. D'altronde Gesù stesso lo affermò quando visse tra noi. E i discepoli poterono ascoltare i suoi insegnamenti. E lo scrissero poi nei Vangeli. Nel Vangelo di Giovanni, per esempio, per ben 4 volte Gesù affermò la sua uguaglianza con il Padre. Non aveva problemi Gesù a dire che lui aveva la stessa natura e la stessa autorità di Dio Padre. Qualche problema in realtà poi c'era, perché provavano a lapidarlo. Perché si faceva uguale a Dio, l'avevano capito bene chi lo ascoltava, anche non solo i suoi discepoli, ma i suoi oppositori, i capi religiosi. Ma la stessa verità è confermata anche in molte lettere apostoliche, in Filippesi 2, in Tito, capitolo 2, versetto 13, o in Prima Giovanni, al capitolo 5, che Gesù è Dio e perciò è superiore agli angeli e dispone degli angeli. Altra cosa interessante la vediamo anche al versetto 9, quando di Gesù dice: tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità. Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni. Ora qui chiaramente sta parlando non soltanto di Gesù come Dio in cielo, ma anche come figlio di Dio quando era qui sulla terra. E quando era qui sulla terra, Gesù ha continuato ad amare la giustizia e ad odiare il peccato. Pur essendo uomo, egli è stato tentato in ogni cosa come noi, ma non ha mai peccato. E perciò dice: Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia, cioè ti ha preferito. Rispetto a chi? Ai tuoi compagni. Io credo che qui stia sempre parlando degli angeli. Perché il suo servizio volontario, il fatto che lui sia umiliato volontariamente, e il fatto che lo ha fatto per compiere un'opera perfetta, lo vedremo meglio quando arriveremo al capitolo 2, un'opera perfetta che gli angeli non potevano compiere, lo ha reso davvero colui nel quale Dio si è compiaciuto. Come proprio Dio Padre ha detto, lo ha detto al suo battesimo, lo ha detto sul monte della trasfigurazione: ascoltatelo, questo è il mio figlio prediletto, in lui mi sono compiaciuto. E la giustizia che lui ha amato, sapete cosa ha fatto? Lo ha spinto fino alla croce, perché sapeva che senza quel suo sacrificio noi peccatori non potevamo essere rivestiti della sua giustizia e non potevamo mai entrare in cielo. La giustizia che Gesù ha amato e il peccato che lui ha odiato, per amore nostro lo ha spinto ad offrire se stesso in sacrificio perfetto al posto nostro, in modo che sulla croce ha preso il nostro peccato e con la sua resurrezione è stato pronto a darci la sua giustizia. Questo è quello che Gesù ha compiuto, ma la domanda è: e noi ci crediamo? Noi abbiamo chiesto a Gesù di diventare la nostra giustizia. Ci siamo identificati con Lui quando è morto sulla croce e abbiamo compreso che moriva per i nostri peccati. Siamo stati salvati eternamente dal suo sangue, attraverso la fede. E poi, una volta che hai creduto, stai amando la giustizia e stai odiando il peccato? Perché non è possibile dire: io amo Dio, io amo la santità di Dio, ma vivere nel peccato. Sono due cose che sono l'opposto l'una dell'altra. E quando leggiamo nella Bibbia che l'Apostolo Paolo, per esempio, si spendeva tanto per aiutare a colmare le lacune della fede dei credenti che lui stesso aveva portato alla fede attraverso il suo ministero missionario, e che desiderava tanto che i credenti crescessero nella fede e che i credenti si santificassero nella fede, perché aveva questo a cuore? Perché aveva un cuore simile a quello di Gesù, che amava la giustizia e odiava il peccato. E anche per questo Gesù è superiore agli angeli, non solo perché ha amato la giustizia e ha odiato il peccato, ma perché ha deciso di diventare peccato per noi. Pensate che sacrificio ha dovuto compiere venendo sulla terra e morendo sulla croce. E ancora, versetto 10, tu, Signore, nel principio hai fondato la terra, i cieli sono opera delle tue mani, essi periranno, ma tu rimani, invecchieranno come un vestito e come un mantello e li avvolgerai e saranno cambiati, ma tu rimani lo stesso e i tuoi anni non avranno mai fine. Allora qui lo Spirito Santo ci mostra che Cristo è superiore non soltanto per la sua identità, la sua adorazione, la sua posizione sul trono, ma soprattutto per la sua eternità. E la citazione è tratta dal Salmo 102, versetti da 25 a 27, che in realtà richiama un po' quello che è successo in Genesi, e che anche alla luce di quello che ci dice Giovanni nel suo Vangelo al capitolo 1, ci illustra che Gesù era lì al momento della creazione, che Gesù è Dio, è la parola di Dio, era con Dio, era Dio al momento della creazione. E che egli ha fondato la terra e che i cieli sono opera delle sue mani. E attenzione, che anche quando non ci saranno più questo cielo e questa terra, perché saranno cambiati, trasformati, Gesù invece sarà sempre lo stesso. Questo è quello che ci dice anche la lettera agli Ebrei poco più avanti, capitolo 13, versetto 8, che Gesù è il Cristo, è il Messia ed è sempre lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E anzi, in questo passo applicato a Gesù, sappiamo che lui stesso trasformerà e farà nuovi cieli e nuova terra dove abiterà la giustizia. E questo mi ha fatto un po' riflettere a quanto siamo attaccati alle cose di questo mondo e a quanto poco spazio lasciamo invece a Gesù nel nostro cuore. Perché? Perché pensiamo alla casa, perché pensiamo al lavoro, perché pensiamo ai vestiti, perché pensiamo alla salute, pensiamo alla macchina. Ci preoccupiamo di quello che lasceremo ai nostri figli. Preoccupazioni lecite, certo. Ma non ci rendiamo conto che tutte queste cose non dureranno. E permettiamo che queste cose ogni giorno della nostra vita abbiano il primo posto. E così durante, diciamo, 8 ore hai dormito, se ci sei riuscito 8 ore, 16 ore sei sveglio, durante queste 16 ore sei preso e sei preoccupato da ciò che passerà. E succede anche a me. E non pensiamo invece a ciò che è eterno, che è legato a Gesù. E glielo rilasciamo là in un angolino, forse per mezz'ora, durante tutte le 16 ore della nostra giornata. E la cosa si ripete giorno dopo giorno. E forse il momento in cui gli do un po' più di tempo è la domenica, perché invece che di mezz'ora gli do 2 ore. Ma il problema non è il tempo, il problema è nel cuore. È nella verità che risiede nel cuore. La verità è che tutte queste cose passeranno. Perché? Perché sono state contaminate e sono stati rovinati dal peccato. E non si può fare nulla per cambiare questa realtà. L'unica cosa che possiamo fare è credere a Cristo per la nostra salvezza e aspettare che Egli torni per completare quest'opera, fare nuovi cieli e nuova terra, e nel frattempo vivere con un cuore dove Lui regna. E dove ogni cosa che facciamo non la facciamo per noi, ma la facciamo per il Signore. E così durante le mie 16 ore tutto prenderà un sapore eterno. Perché quando lavoro, lavoro per il Signore. Quando amo, amo per il Signore. Quando spendo i soldi e penso quale macchina dover prendere o quale casa dover comprare, lo faccio per il Signore. E lo faccio sapendo che ha un peso eterno. Ogni cosa che io faccio oggi avrà un peso eterno. Vediamo l'ultimo punto e andiamo a concludere. Questi 5 motivi della superiorità di Gesù rispetto agli angeli, lo vediamo negli ultimi versetti. E a quale degli angeli disse mai, versetto 13, siede alla mia destra finché abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi? A quale angelo Dio ha mai detto questo? A nessun altro. La domanda è una domanda retorica. A nessun angelo, soltanto al Figlio. Perché, anche qui sotto forma di domanda, gli angeli non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio? Quindi non sono il Figlio, sono creature spirituali al servizio di Dio? Non possono regnare e stare alla sua destra, ma sono mandati a servire, attenzione, in favore di quelli che devono ereditare la salvezza. Questo brano si chiude con una parola chiave che più volte sarà ripresa nella lettera agli ebrei, la parola salvezza. E Gesù è superiore agli angeli, sapete perché? Perché non è stato mandato per, come dice qua, servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza, ma è stato mandato per essere il Salvatore, per compiere la salvezza. Non è stato mandato per annunciare con visioni o con messaggi, guardate che avete bisogno di salvezza, è stato mandato per fare un'opera perfetta di salvezza. E lo sappiamo bene come gli ebrei dell'Antico Testamento sapevano che solo Dio è Salvatore. E quindi qua l'autore adesso gli sta dicendo, guardate che Gesù non può altro essere che Dio, perché sappiamo bene che solo Dio può salvare. Isaia 43:11, possiamo andarlo a leggere. Isaia e il suo contesto. I miei testimoni siete voi, Isaia 43 versetto 10, dice il Signore, voi e il mio servo, il Messia, il mio unto, il mio Cristo, che io ho scelto, affinché voi lo sappiate, mi crediate e riconosciate che io sono. Prima di me nessun Dio fu formato e dopo di me non ve ne sarà nessuno. Io sono il Signore e fuori di me non c'è Salvatore. Io ho annunziato, salvato, predetto e non un Dio straniero in mezzo a voi. Voi me ne siete testimoni, dice il Signore. Io sono Dio. Da che fu il giorno, io sono. E cosa diceva Gesù di sé? Queste stesse parole, perché fuori di Dio non c'è Salvatore e Gesù è Dio. E quindi se Gesù è l'autore di una salvezza eterna e se Gesù è superiore agli angeli, allora dobbiamo ascoltarlo e dobbiamo fidarci di Lui. E questo è quello che sta dicendo l'autore degli ebrei a chi aveva tante conoscenze dall'Antico Testamento e forse tanti pregiudizi sulla figura di Gesù. E pensava, ma io ho gli angeli che hanno già rivelato tante cose, ho i profeti che hanno già rivelato tante cose, ho i sacerdoti che fanno i loro sacrifici. Non voglio dire che bisogna prendere tutto l'Antico Testamento e buttarlo via, ma bisogna capire che Gesù è venuto per completare tutto quello che era stato rivelato nell'Antico Testamento e che ora attraverso la sua opera abbiamo un nuovo patto, completo e definitivo. E perciò quelle che erano cose solo provvisorie, adesso invece in Gesù sono complete e definitive. Ecco perché è importante che l'autore della lettera agli ebrei insista e ci dica: Gesù è superiore a questa figura a cui voi siete tanto affezionati, agli angeli, e a questi ministri di Dio che pensate che sono così importanti. Gesù è superiore a loro. Per la sua identità, per la sua adorazione, per la sua posizione, per la sua eternità e per la sua missione, la sua opera di salvezza. E quindi la domanda con cui concludiamo stamattina è piuttosto: quale posto ha Gesù nel tuo cuore rispetto a tutte le altre cose che possono prendere il sopravvento, o che ti stanno togliendo attenzione, o che ti stanno togliendo tempo, che ti stanno togliendo la vita? Gesù vuole darti la vita, permettiamoglielo. Preghiamo. Padre, quando vediamo la persona di Gesù Cristo che è esaltata in questo modo nei cieli più alti, al di sopra degli angeli, uguali a te, le nostre menti e i nostri cuori scoppiano di gioia, ma anche hanno difficoltà a comprendere quale grande opera di salvezza hai compiuto. Ci rallegriamo perché nella nostra debolezza e nella limitatezza anche della nostra mente, tu ci riveli e illumini i nostri cuori, quello che è la verità. Aiutaci però, Signore, ad aver fiducia di quello che tu ci dici. Forse anche se non capiamo tutto e se con la logica non tutto riesce a essere spiegato perché fa parte del mondo soprannaturale, aiutaci, Signore, ad essere figli tuoi che si fidano di te. Se c'è qualcuno stamattina che non è ancora figlio tuo, che è sotto il tuo giudizio, che possa aprire il suo cuore all'opera dello Spirito Santo, chiedere perdono, salvezza e una nuova vita trasformata dalla presenza tua. E aiutaci anche, Signore, ad essere i tuoi messaggeri, continuando a guardare al Figlio, sapendo che le persone intorno a noi hanno bisogno di salvezza, hanno bisogno di confrontarsi con il loro peccato e di chiederne perdono. E tienici, oh Signore, uniti a te. Grazie per la comunione che ci hai donata in Cristo Gesù. Amen.